se contiene una cippa di cazzo superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Malavida, cadiste la trama e corazón, me porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 15:03 primi e questa è Radio Onda Rossa, la Conta, trasmissione contro il carcere. E oggi ovviamente è mercoledì e va in onda tutti il mercoledì, la Conta, mercoledì 3 di dicembre. Dunque, dovremmo affrontare tanti problemi che ci sono all'interno del carcere che sono, diciamo, venuti in luce questa settimana, però prima di tutto vogliamo ragionare un po' sul fatto che c'è stata domenica sera una trasmissione anche abbastanza seguita, credo, dalla gente, insomma, in televisione, e che per altri versi ha sempre manifestato, diciamo, delle posizioni abbastanza, come vogliamo dirle, progressiste, insomma, che potevano piacere alla gente. Stavolta ha parlato di carcere e la rubrica è quella Report di Milena Gabanelli, appunto, molto seguita e molto conosciuta. Stavolta ha parlato di carcere, va bene, tanti parlano di carcere, non tutti dicono le cose esatte perché è un universo abbastanza poco conosciuto, se non superficialmente. Se ne è parlato molto a proposito del sovraffollamento, però anche lì si è limitati a parlare di sovraffollamento, non si è affrontato mai in questo paese il senso reale del perché esiste ancora il carcere, del perché dopo 3 secoli non riusciamo a liberarci da questo carcere. Allora, il problema che ha messo in luce quella trasmissione, e in realtà io l'ho rivista sapete, sono trasmissioni registrate, non ho la televisione, però l'ho rivista sul computer in quelle registrate, Rai 3 registra queste trasmissioni e le puoi rivedere il giorno dopo. In realtà vedendola è fastidioso, pur sapevo già che cosa era, che era successo sui giornali ieri, c'era molta polemica, chi a favore, chi contro, chi si sentiva insultato da quella trasmissione. In realtà è così. Per chi conosce la galera, per chi c'è stato, per chi sa le brutture, le sofferenze che impone quello strumento tremendo, la trasmissione della Gabanelli era veramente irritante. Non una provocazione, come ha detto lei, perché le provocazioni hanno un senso. Uno butta lì il sasso in uno stagno che è quieto, che è stabile, mette in moto un po' la discussione, la situazione. La discussione e può produrre qualcosa di positivo in termini di ragionamento e in termini di scelte reali. Quello della Gabanelli di Report di domenica scorsa non era assolutamente provocatorio, era veramente irritante, fastidioso. Intanto si basava su alcuni falsi spaventosi e mi duole dirlo, ma quando si parla di un argomento che è complesso, come volete il carcere, sarebbe bene che le persone che ne parlano, i giornalisti e le giornaliste, si informassero un po'. Chiaramente a qualcuno hanno chiesto delle cose, però erano superficiali, approssimative e in qualche caso sbagliate. Non so a chi hanno chiesto, però in realtà non è così. Per esempio, la prima cosa, il problema l'avrete visto, non so se l'avrete visto, comunque lo potete rivedere, ma è molto irritante, è fastidioso, a volte viene veramente la voglia di spingere, staccare, di togliere lo sguardo. Perché a parte le notizie molto buttate lì, molto banali, insulse, senza significato e anche profondamente sbagliate, cioè che non rappresentavano il reale, la realtà delle persone in carcere. Questo era il dato fondamentale, non rappresentavano i problemi, e poi uno può dire qualunque cosa, io non è che discuto sul contenuto di chi dice, secondo me, lo sapete, in Italia ci sta la gran parte dei politici che dicono che bisognerebbe mandare tutti in carcere, una piccola parte dice che bisognerebbe mandarli al lavoro, insomma, però finisce lì la storia. Non discuto sul contenuto, ma proprio sull'impianto fastidioso, irritante e falso. Il tema diceva perché non mandiamo a lavorare i detenuti, perché stanno ad oziare in carcere e l'ozio fa male. Prima affermazione: non è vero che l'ozio fa male, l'ozio è, ma non solo a mio avviso, guardate che è il portato della gran parte delle riflessioni serie fatte negli ultimi due secoli, quando la società si è molto accelerata a seguito dell'industrializzazione capitalistica, si è accelerata a livelli tali di velocità che oggi è nevrotico il movimento della gente che va su e giù e non si capisce cosa fa, però basta vedere il traffico della strada che è impazzito, non solo per la quantità e la scarsezza di strade eccetera, ma anche perché la gente è molto nevrotica, arrabbiata, corre su e giù perché non trova una giusta sistemazione e ai propri bisogni e alla propria prospettiva di vita. Quindi è la società che è sbagliata e induce nevrosi nelle persone. Poi chiaramente è anche responsabilità delle persone, perché ciascuno dovrebbe cercare di limitare. Quindi dicevo, l'ozio non è vero che fa male, l'ozio fa molto bene, l'ozio è l'unica possibilità di diciamo ritrovare il senso della vita per quest'umanità che la sta perdendo, anzi forse l'ha già persa. L'ozio sì, l'ozio però quando è libero, sappiamo tutti, perché tutti abbiamo vissuto l'adolescenza, perlomeno spero, qualcuno più difficile, però il momento dell'ozio è quando ci si prendeva un pomeriggio, alcune ore, una mattinata, per esempio quando si faceva sega a scuola, cioè non si andava a scuola, ci si andava a buttare su un prato con alcuni amici, si metteva lì rilassati, oziando ma ragionando, parlando di cose che normalmente non se ne parla, e proprio quello era importante, perché si tiravano fuori argomenti, problemi, bisogni, difficoltà di vita che non fanno parte del normale parlare, e quindi questo qualcosa che veniva in più ci faceva crescere, ci aiutava a capire noi stessi e il contesto in cui vivevamo. Quindi l'ozio fa sicuramente bene, ma quello che c'è in carcere non è ozio, attenzione, impariamoci a usare le parole. L'ozio, per come è venuta fuori questa parola dai greci e dai latini, era una cosa molto positiva già per loro. Quello che è in carcere non è un ozio, perché non hai la libertà di scegliere qualche ora di ozio per riflettere, per stare in pace con te stesso, per ascoltare il tuo corpo, non è quello, è una estraniazione dal proprio ambiente, dal proprio tessuto sociale, dalle proprie relazioni, e questa deportazione in un luogo nullo, che non ha niente, in cui non c'è vita, che non c'è nessuna possibilità di fare, chiusi in un buchetto che si chiama cella. Ecco, in quel modo la assenza di tempo, di spazio, di movimento, di possibilità di pensare un'attività da fare, quello non è ozio. Per favore, imparate bene le parole della lingua italiana se volete fare i giornalisti, perché altrimenti viene fuori un po' un disastro. Prima falsificazione: non è ozio quello dei carcerati, quindi non bisogna liberarli dall'ozio, casomai bisogna liberarli dal carcere. Seconda cosa, allora, esistono il carcere si compone di due argomenti fondamentali, che sono anche due storie, spesso hanno dei punti in comune, spesso però viaggiano su percorsi completamente distanti, se non opposti. Una è la storia del carcere, l'altra è la storia delle persone incarcerate. Sono due storie diverse, attenzione, anche qui bisogna saper scegliere quale, bisogna conoscerle entrambe, però poi da quale parte collocarsi. Allora, la storia del carcere è fatta da quelli che hanno elaborato il carcere, giuristi, studiosi, tecnici, criminologi, politici, tutti quelli che hanno detto il carcere dovrebbe essere questo, e hanno steso leggi, regolamenti, eccetera. A volte hanno detto delle cose che dicevano anche il carcere non serve a niente. Dopo i primi due secoli, ecco, facciamo un salto indietro, arriviamo all'Ottocento. Già il carcere esisteva da due secoli a secondi paesi, nell'Inghilterra e nelle Province Unite, cioè nell'Olanda, esisteva da due secoli. I primi due paesi che hanno avuto il carcere, perché insieme agli Stati Uniti d'America dall'altra parte del mondo, perché sono i primi paesi che hanno avuto l'industrializzazione, e tutti sanno, perché l'hanno scritto quelli che l'hanno messo in piedi il carcere, che il carcere serviva a imporre la disciplina di fabbrica ai lavoratori che provenivano dalla campagna. I lavoratori espropriati dal terreno, contadini quindi, dovevano essere buttati in questi opifici, in queste fabbriche dove si lavorava 13 ore al giorno, all'umido, senza luce, al freddo, facendo sempre le stesse mosse, un'attività molto diversa da quella contadina o pastorale, e anche molto afflittiva per coloro, l'hanno detto loro, scappavano da queste fabbriche. C'è stata una fuga tremenda, soprattutto nell'Inghilterra della prima industrializzazione, i contadini venivano buttati qua dentro alle fabbriche e poi scappavano, e quindi si creò quella grande massa del vagabondaggio, sulle quali poi il governo inglese, il potere inglese, arrivò con la mano violenta, la più violenta che mai si è vista nella storia dell'umanità. Attenzione, è la più violenta mano di un governo contro la propria gente, quella fatta delle leggi antivagabondaggio in Inghilterra. Perché è stato uno sterminio, un massacro. La polizia li andava a cercare, li bastonava, li massacrava, li buttava in galera, per dirgli: la vita che avrete davanti voi e i vostri figli sarà quella di fabbrica, 13 ore al giorno, in ambienti ovviamente in una disciplina di ferro, queste cose qua. E lì nasce il carcere. Chi cerca di educare, tra molte virgolette questa parola, imporre ai contadini, alle persone che facevano altri lavori, agli artigiani, eccetera, il lavoro di fabbrica, è stato il carcere. Il carcere è stato creato per buttarci dentro la gente e dirgli: una giornata fatta di ritmi, alle 5 di sveglio, alle 6 di svegli, non devi parlare con nessuno, il regime del silenzio ha viaggiato in carcere per i primi tre secoli, non si parla con nessuno, non devi parlare con nessuno, rispondere soltanto con un sì o con un no alle guardie che ti fanno delle domande, con gli occhi a terra. Disciplinatissimo, peggio di una caserma, molto peggio di una caserma, perché devono imporre a questi esseri umani di accettare il lavoro di fabbrica. Questo è il carcere. Nell'Ottocento poi ci sarebbe da raccontare le cose più terribili che ha fatto il carcere in quegli anni lì, e considerate che poi il campo di concentramento, il campo di sterminio dei nazisti, fatto a metà del secolo scorso, la prima metà del secolo scorso, non era altro che lo stesso regime di carcere leggermente accentuato. Questo l'hanno detto grandi studiosi, appunto, del campo di concentramento, per esempio chi c'è stato, anche Primo Levi, non è che diceva lì provi le stesse sensazioni, soltanto moltiplicate per mille di quelle che provi in carcere. Non è un'altra cosa il campo di sterminio, è il carcere portato alle sue estreme conseguenze. Punto. Arriviamo all'Ottocento. L'Ottocento, sapete, è un secolo in cui per le rivolte ce ne sono state tantissime, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti d'America, rivolte, tentativi rivoluzionari, insomma, che hanno portato diciamo lo sviluppo anche interno alla borghesia che aveva preso il potere, però insomma si scontravano varie fasce, insomma alla predominio, diciamo l'egemonia della cultura liberale. La cultura liberale è quella che assegna al lavoro l'obiettivo finale dell'uomo. L'uomo sta su questa terra per lavorare, punto. Ha cercato di spazzar via prima, poi ci ha fatto pace con le religioni che invece dicevano tutt'altro, poi ha piegato le religioni ad accettare che il lavoro subordinato, disciplinato, senza mai ribellarsi, venisse fatto proprio anche dalle religioni, per cui i liberali hanno poi fatto questa alleanza con le religioni. Sta di fatto che però i liberali avevano questa concezione: il carcere deve abituare al lavoro, ma non deve essere afflittivo. Avevano questi ideali un po' utopici, no? In fondo il carcere rieduca, è una cosa positiva. Quando esci dal carcere devi dire grazie, perché lo Stato attraverso il carcere ti ha rieducato. Quindi questa storia un po' così come nella famiglia, quando il padre ti menava, la famiglia liberali vere, classiche, il figlio che si era preso una scanocchia in faccia diceva grazie e baciava la mano che l'aveva colpito. Ecco, questa era un po' la cultura di quel periodo lì. E a quel punto allora hanno detto bisogna anche, come il carcere non era assolutamente questo, era feroce, botte, massacri, si moriva, come hanno detto bisogna rivedere il carcere. Hanno cominciato a produrre delle teorie in cui dice il carcere deve rieducare, non affliggere, massacrare, imporre sofferenza, deve rieducare, come ovviamente col lavoro. Però il problema era questo: i carceri, le strutture carcerarie, gli istituti penitenziari erano pochi. La popolazione che andava a finire in carcere era tanta, quindi c'era anche allora il problema del sovraffollamento. C'è sempre stato il problema del sovraffollamento, non è nato 3 anni fa quando la Corte Europea ha sanzionato lo Stato italiano perché aveva un carcere troppo sovraffollato. Se non in casi particolari, il carcere è stato sempre sovraffollato in tutti i paesi del mondo, perché chiaramente lo Stato li butta dentro e non è che si mette a spendere tanti soldi per fare nuove carceri, perché costano, no? Costano le strutture vere e proprie del carcere, costa il personale delle guardie per tenere i detenuti, costa il personale civile, insomma costa un sacco di soldi. Bene. Però appunto queste ideologie liberali cominciarono a dire bisogna costruire il carcere appunto col lavoro, senza essere afflitti, cioè, però c'era questo, dentro le carceri non c'entravano e non si poteva fare un lavoro diverso. Allora hanno detto facciamo il lavoro all'esterno, e lì è nata l'idea di un'alternativa al sistema di carcerazione intramurario. Hanno detto poiché il lavoro che riabilita e rieduca la persona che ha violato la legge, noi facciamoli lavorare fuori. Ecco, 100, perché queste idee sono della seconda metà, dopo le rivoluzioni del 48, quindi diciamo intorno al 1850-60-70, ovviamente in Inghilterra, in America, in Olanda, poi in Italia sono arrivate verso l'80 e il 90, sempre 800, quindi la signora, i tecnici, la signora Gabanelli riecheggiano malamente, brutalmente, da veri ignoranti, un'idea che viaggiava 130-140 anni fa. Vediamo però che è successo. Allora hanno fatto le colonie penali, si sono chiamate colonie penali nei paesi che non avevano l'impero nel mondo, Italia eccetera, le facevano nello stesso territorio. I paesi come Inghilterra e Francia li facevano nei territori d'oltremare, dove avevano appunto conquistato le colonie, e quindi colonie penali si chiamano in entrambi i luoghi. Che doveva servire la colonia penale? Intanto a risparmiare, perché lo dicevano, la persona in carcere ci costa troppo, perché appunto c'è la guardia, i debiti da mangiare, le strutture murarie, eccetera, eccetera. La colonia penale, loro lavorano e quindi si campano da soli. Anzi, noi col lavoro che fanno, ovviamente non pagato, possiamo recuperare anche i soldi che poi servono per tenere le carceri laddove ci sono le carceri. Stesso ragionamento della signora Gabanelli, e mi fa veramente, come dire, male una persona che uno, qualcuno stima pure, comunque sicuramente una persona da stimare perché ha detto pure delle cose giuste, che cade proprio nel fango dritta per dritta, dicendo delle cose veramente abiette che potrebbe dire una persona di estrema destra. Bene, hanno fatto le colonie penali. Allora, intanto una piccola cosa: qui in Italia c'erano territori pieni di malaria, cioè tutti completamente malmessi da ristrutturare, da riprendere, da rimettere in moto. Questi territori c'erano un po' in tutte le parti d'Italia, alcuni in Sardegna. Infatti la prima colonia penale nasce in un paese della Sardegna, che ve l'ho segnato, ve lo dico, però comunque ma è un'altra vicino, qui a vicino Roma, un posto che tutti e tutte conoscete, e che sono le Tre Fontane. La zona delle Tre Fontane, che adesso è adibita, credo, a attività sportive e cose, era un luogo molto malsano, pieno di malaria. E allora mandarci i lavoratori a lavorare, che ci erano pure mandati e ne morivano come mosche, però era un costo, perché il lavoratore poi che muore sul lavoro, il lavoratore, diciamo, tra virgolette libero, quello che è salariato, per quanto mal pagato, per quanto sfruttato, però se ti muore sul lavoro, degli oneri e lo Stato che l'aveva mandato a lavorare ce l'aveva. Ci hanno mandato invece i carcerati. Qui alle Tre Fontane ne sono morti a tonnellate, perché c'era una malaria molto perniciosa e forte, e ovviamente loro non avevano nessun tipo di cura, di farmaco di contrasto, e quindi se ne sono ammalati tantissimi e sono morti. L'Inghilterra e la Francia l'hanno sbattuti oltremare. In Francia se ne contano oltre 100.000 che sono stati buttati nelle colonie penali. Il lavoro doveva rieducare, il lavoro li ha ammazzati, perché il lavoro non può rieducare, è l'attività libera casomai che rieduca, non il lavoro. E va bene, e l'Inghilterra altrettanto. In Italia circa, gli storici ne parlano, circa 10.000, molti minorenni erano. I minorenni, si diceva, proprio, attenzione, per non farli subire. Quindi questi erano, sul piano teorico erano liberali, sul piano pratico facevano delle infamie spaventose, peggiori del nazismo. Vedete la dicotomia, perché appunto la storia del carcere è una cosa, la storia dei carcerati e delle carcerate è un'altra. Loro volevano fare una cosa bella, perché dicevano: come, il lavoro ce l'hanno insegnato da bambini, fa bene, rigenera l'umanità, rigenera le persone che hanno violato la legge, che hanno fatto delle cose cattive. Bene, noi ce li mandiamo e a lavorare, lavoro non pagato, lavoro coatto, con pochissime guardie che le sorvegliano, quindi con loro, diciamo, con i proventi del loro lavoro ci paghiamo le spese degli altri carcerati e quindi risolviamo il problema. E loro tra l'altro non sono intramurari, non sono giusti in una cella lì a soffrire, a oziare, come dicevano quelli di Report, ma invece col lavoro collettivo insieme agli altri, insomma, vive una socialità interessante, dicevano. Sono morti come mosche, il 70% soprattutto di quelli dei minorenni sono morti alle Tre Fontane e in altre situazioni. In Sardegna era Castiadas, scusate, termini sardi, non so, era il posto dove hanno mandato hanno aperto questa colonia penale per il lavoro gratuito e non volontario. Però attenzione, nel sistema carcerario di quel periodo, della seconda metà dell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento, il sistema carcerario italiano era, come tutti, come sempre, come oggi, era tre livelli, no? Ovviamente carcere duro, per sempre i più criminali, come oggi 41 bis o AS1, AS2, no? Alta sorveglianza. Poi il carcere normale, però sempre in cella, chiuso intramurario. E il terzo, il lavoro all'esterno. Quindi come è fatto migliore. E difatti nel lavoro all'esterno, in queste colonie penali, ci mandavano, era una sorta di premio, le persone lodevolmente, che si erano comportate lodevolmente in carcere. Quindi era un po' come adesso in articolo 21, che è il lavoro all'esterno, o in semilibertà, che è successiva, ci si va dopo aver fatto un po' di carcere, poco, 80 secondo la condanna, e essersi comportati bene, altrimenti non te lo danno. È arrivata proprio l'altro ieri una lettera di un detenuto da un carcere che dice: mi hanno levato il lavoro all'esterno e il lavoro interno, cioè tutte e due, cioè no, scusate, il lavoro interno e i permessi me l'hanno levati perché ho fatto, dicono loro, una trasgressione, che lui nega che l'ha fatta, insomma. Quindi il lavoro all'esterno e i permessi sono un premio, anche qui, anche oggi. Anche allora il lavoro all'esterno era un premio. Difatti andare alla colonia penale era un premio per i più come dire, i più buoni, quelli che rispettavano il carcere, che non facevano rivolte, che non facevano sommosse, che non facevano casino, insomma, no? come sempre. Difatti il codice Zanardelli del 1889 stabilizza questo fatto della colonia penale, che poi verrà chiamato lavoro all'esterno, viene stabilizzato dal codice Zanardelli come terzo stadio, appunto, del sistema graduale di applicazione della pena per i condannati che avessero tenuto buona condotta. Questa era la colonia penale. Dopo i primi anni del Novecento le hanno chiuse tutte. Perché? Perché era un massacro, moriva più gente lì che nei campi di sterminio. Cioè era in percentuale di quelli che venivano portati, attenzione, nel senso che era una moria, intanto perché appunto li mandavano in località malsane, eccetera, in condizioni di lavoro spaventoso e ovviamente senza cure, senza farmaci, c'è niente, e questo famoso lavoro che dovrebbe rieducare in realtà ammazzava, come sempre il lavoro ammazza, la gran parte dei morti sul lavoro nell'Italia del dopoguerra poi si è un po' attenuato, però insomma è rimasto sempre alto, erano i morti sul lavoro. Considerate che ancora negli anni i primi anni 60 erano 13 persone al giorno venivano assassinate dal lavoro, quindi non scherziamo, oggi siamo intorno ai 2,5-3, sempre tanti al giorno, quindi è uno, ha sempre ucciso molto il lavoro dipendente, il lavoro salariato, che è altra cosa dall'attività creativa, volontaria, eccetera. Bene, questo è il discorso del lavoro. Poi ci sono stati, mentre dicevo, come dicevo, l'Ottocento è stato pervaso, perlomeno in alcuni ambiti della borghesia, e di quelli appunto che sono come carcere, dall'idea liberale, quindi dicevano un sacco di cose belle, poi le facevano ancora più brutte di prima, però insomma l'idea secondo loro era quella bella di rieducare, ristrutturare, eccetera. Poi nel Novecento invece cambia registro. Dopo la prima guerra mondiale l'Europa viene invasa dai fascismi, in Italia, in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Ungheria, in Polonia, più o meno un po' in tutta l'Europa, una metà erano regimi dichiaratamente fascisti, quindi carcere a tonnellate, abbuffate, chiudete in cella e buttate la chiave, questo era il discorso. I regimi che non erano fascisti dichiaratamente, come l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, tuttavia hanno applicato misure durissime, altrettanto dure dei regimi fascisti, non c'è dubbio. Per esempio il maccartismo, quella caccia alle streghe del secondo dopoguerra, in cui le persone negli Stati Uniti d'America venivano inquisite e poi arrestate, mandate in galera, perdevano il lavoro semplicemente perché sospettate di essere non totalmente filoamericani, essere simpatizzanti, secondo l'accusa, del comunismo, così si diceva. Fu una caccia alle streghe, in realtà hanno arrestato gente come Charlie Chaplin, che non era né comunista né rivoluzionario, era una persona intelligente, un artista di grande levatura, che come tutti gli artisti mettevano sotto critica la propria società. Se un artista non mette sotto critica, cioè se un artista deve mettere sotto critica feroce la società in cui vive, altrimenti gli artisti è un impiego del catasto. E oggi infatti i film in gran parte fanno schifo perché esaltano la situazione in cui si vive. Non si può, anche le canzoni, anche tutte queste baggianate, cioè oggi l'arte in Italia è sfranata miseramente nel fango perché senza una critica acuta, attenta e anche castica, cioè secca, senza tanti fronzoli, alla realtà esistente, chiaramente la situazione fa un po' schifo. Allora riprendiamo la diretta, si è pure interrotto prima il CD che ho messo per lo stacco musicale, ma sono inconvenienti della tecnica, appunto, niente di grave. E dunque, diciamo, quindi dopo questo esperimento intorno ai primi del Novecento, a cavallo, diciamo, del passaggio tra 800 e 900, le colonie penali vengono più o meno, questo esperimento viene chiuso del lavoro all'esterno, perché appunto ha provocato un disastro della Madonna, nel senso, erano morti a tonnellate come mosche, vabbè, questa cosa, per quanto sia, paesi che sono stati, che si dichiaravano liberali, quindi avevano anche un po' come oggi sul sovraffollamento, no? La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato l'Italia, gli ha fatto la multa e l'ha redarguita perché teneva i carcerati in condizioni pessime, inaccettabili e disumane. Eppure allora c'erano organismi di questo tipo, che insomma poi la borghesia andava fiera della sua, aver preso il potere da poco, quindi per carità stava facendo tutte cose belle secondo loro, e invece chiaramente con una moria così alta di detenuti chiaramente non poteva starci, quindi l'esperimento viene chiuso. Però non finisce il problema del lavoro in carcere, vabbè, ci sta l'episodio della prima guerra mondiale, i fascismi, però i nazismi, insomma, quelli che si sviluppano in Europa e anche gli altri paesi, diciamo, in contrastare, siccome c'è stata la prima guerra mondiale, se ne preparava un'altra, perché lo sapete, tra la prima e la seconda non sono stati altri che preparativi per fare il secondo tempo del grande massacro mondiale. Il primo tempo era già stato fatto, è la prima guerra mondiale, bisognava fare il secondo tempo perché le cose non erano state risolte, cioè non si era creato una egemonia stabile abbastanza forte, quindi si preparavano, quindi i paesi nazisti e fascisti, dagli a costruire armi, quindi serviva forza lavoro. I paesi non fascisti, anche loro si preparano alla guerra, perché si sapeva la guerra, insomma era guerra, e quindi bisogna costruire armi, si rilancia con forza la produzione di armi, quindi serviva forza lavoro, e quindi le carceri ancora una volta tornano interessanti, c'è gente che sta lì, come dice il report, a oziare, facciamoli lavorare, però dentro stavolta, non fuori, perché che fuori, poi fuori erano lavori agricoli o comunque perché erano contadini, adesso ormai in carcere, passata la prima guerra mondiale, in carcere ci vanno i metropolitani, gli operai, i lavoratori, i disoccupati, gente di metropoli, di città, quindi ma mettiamo le fabbriche, e si mettono le fabbriche nelle carceri. In tutto il periodo tra prima e seconda guerra mondiale si sviluppano nelle carceri fabbriche, vere e proprie fabbriche, mettono dei padiglioni adiacenti o interni alle fabbriche, i detenuti vengono presi la mattina, portati a lavorare, accompagnati dalle guardie, messi lì a lavorare zitti e mosca, e poi riportati in cella, e finiva la giornata. La paga era sempre pagati, sono stati sempre pagati i detenuti, lavoro gratis. Se non l'esperimento, anche quello poi che è durato poco, anche se poi ha prodotto tanta letteratura e tanti film, quello in America dei lavori forzati, Alcatraz eccetera, è durato poco, non è durato molto, perché questa cosa stride non solo con la modernità, col pensiero liberale, che non parliamo con i pensieri socialisti eccetera, ma non coincide proprio, nemmeno, non c'è mai stato nemmeno nell'antichità il lavoro gratuito. Non dovevamo arrivare al 2014, non davamo trasmissione di sinistra per sentire che va esaltato il lavoro gratuito obbligatorio. Vabbè, scusate, ma insomma queste cose ti fanno un po', dice, ma il cervello ogni tanto, insomma, fatelo ragionare, no? Mettetelo in movimento. Capisco, come diceva qualcuno, che il pensare è un atto sovversivo, e tra un po' verrà anche criminalizzato, perché chiaramente criticare, cioè pensare in maniera critica sul presente, è molto più sovversivo, è quasi terroristico, quindi bisogna stare attenti. Quindi chiaramente anche la televisione, partendo da quelli che appunto si definiscono di sinistra, ci aiuta a dire non pensate voi, non pensate, ci sta chi pensa per voi. Vabbè, dicevamo, insomma, il carcere si riempie di lavoro. Allora, per arrivare, senza fatta la storia, appunto, ci vorrebbero mesi, settimane, però se a qualcuno interessa la potremmo fare, visto che del carcere non sa quasi niente nessuno, e mi dispiace, però vabbè, comunque insomma si può imparare, si può sentire. Dunque arriviamo al secondo dopoguerra. Il secondo dopoguerra, stesso problema, fame di lavoro, l'Europa era stata distrutta completamente, andava ricostruita, quindi il lavoro c'era, insomma c'era da lavorare, e quindi in Italia cominciano a mettere posti di lavoro in carcere. Allora, ricordate la bicicletta Girardengo? bella bicicletta, una delle migliori, che appunto costava pure più delle altre, veniva fatta con una particolarità, attenzione, veniva fatta in carcere, tutta in carcere, tutte le biciclette Girardengo, una delle più famose negli anni 50 e primi 60, venivano costruite in carcere. Ricordate la B Ticino, B trattino Ticino, che era una fabbrica che faceva, non so se fa ancora, con quegli interruttori elettrici, quelli moderni, no? Quelli che usiamo adesso, le prese di corrente, tutto il materiale elettrico che si usano nelle abitazioni, nei luoghi, negli edifici. Ecco, queste cose qui venivano fatte in carcere, e tante altre, non potremmo fare le scarpe, vestiti, cose, venivano fatte in carcere. Come venivano pagati i detenuti e le detenute che facevano questo lavoro? Un terzo della paga sindacale. Ma attenzione, e su questo, quando si arrivò verso la seconda metà degli anni 60, i sindacati, la CGIL soprattutto, che allora era un sindacato, ora non più, ora è un'altra cosa, però insomma era un sindacato anche abbastanza battagliero, disse no, non è possibile, intanto perché una forza lavoro pagata meno di altri non si capisce chi l'ha deciso, insomma non è possibile, non esiste. Secondo, un detenuto, il lavoro salariato, diceva la CGIL, noi lo accettiamo, però il lavoratore deve essere libero tra virgolette, no? Però libero di lavorare, scioperare, fare assemblee nel posto di lavoro, organizzarsi con i propri compagni di lavoro, facendo un sindacato, un comitato, appunto facendo rivendicazioni, richieste, rallentando la produzione o accelerandola secondo come decide, cioè una è libero di, ovviamente paga poi tutto quello che c'è da pagare perché il padrone lo contrasta, però deve essere libero di fare alcunché e tutte queste cose. In carcere tutto questo non è possibile, assemblee sono vietate in carcere, no, chiaramente, lo sciopero non ne parliamo, iscriversi a un sindacato o fare un comitato completamente è tutto vietato. Il lavoratore in carcere è un non lavoratore, è uno schiavo, signori di Report, è uno schiavo. Voi avete fatto l'esaltazione della schiavitù, questa cosa fa vergogna a perfino 300 anni, nemmeno i liberali più incaponiti pensavano a questa cosa, nemmeno i reazionari del 700 e dell'800, appunto. Quindi è una cosa che veramente fa ribrezzo. Comunque, perfino quello pagato era la CGIL qualche anno fa, no? Negli anni 60-70 lo definiva schiavitù. Figuratevi quello non pagato, è schiavitù, ma manco se lo ponevano, perché non pensavano che un potere, un governo decidesse di far lavorare la gente gratis. Non era pensabile, anche se allora c'erano Andreotti, Scelba, non erano personcine tranquille. Però non lo pensavo, dicevano che anche il lavoro salariato, il lavoro in carcere fatto secondo il metodo del essere pagati un terzo del lavoro o dell'attività lavorativa, loro dicevano no, perché la Costituzione dice che a parità di lavoro parità di salario e non dice che il carcerato deve essere pagato di meno, punto. Quindi anche perché poi si crea anche a livello di aziende, di industrie, una concorrenza sleale. Chi ha i lavoratori carcerati, ovviamente il costo del lavoro gli costa di meno, chi ha lavoratori invece fuori gli costa di più, e quindi è una concorrenza sleale, non va bene. Poi allora si provò a mettere una cosa, bene, allora vuol dire che chi c'ha i lavoratori carcerati li paga totalmente, però la paga non va a loro, a loro va sempre un terzo, al carcere ci trattiene la quota del mantenimento. Questa è una grossa bugia che ha detto Report, ha detto che ai lavoratori bisogna togliere ai lavoratori carcerati la quota di mantenimento, cioè quanto spende del carcere per il mantenimento. Bene, questa cosa la fa da sempre, il carcerato paga la sua, non solo in termini di privazione di libertà, in termini monetari paga la sua presenza in carcere, si chiama quota di mantenimento, viene sottratta dalla mercede, così si chiama il salario dei lavoratori, delle lavoratrici e detenute in carcere, viene sottratta dalla mercede, se uno ce l'ha appunto, la quota del mantenimento. Se uno non c'ha un lavoro, gli viene accumulato questo debito con lo Stato. Quando si esce dal carcere gli si fa la matricola che ti dice sei scarcerato, puoi andare a casa, ti dà anche un biglietto, sei debitore dello Stato di tot, secondo quanti giorni, è una cifra al giorno che cambia ovviamente ogni tot anni, è il quota di mantenimento dello Stato, la devi pagare. E poi lì passa tutta Equitalia, oggi, ieri sempre l'Agenzia delle Entrate, vedono se tu c'hai delle proprietà, le paghi con quelle, ti sequestrano la proprietà e paghi la quota di mantenimento. Se non c'è proprietà rimane questo debito acceso per lo Stato. Quando se domani dovessi avere una proprietà anche monetaria, anche mobile, cioè un grosso conto bancario, te lo levano. Questa è la realtà, cari signori di Report, informatevi prima di aprire bocca e dai vostri scranni televisivi dire delle baggianate. Questo è il problema. Quindi il sindacato fece una grossa battaglia per bloccare il lavoro in carcere, perché era sfruttamento schiavistico, così lo definirono i dirigenti della CGIL, ma anche della CISL. Lui non parlava quasi mai allora, manca adesso, cioè, è un buon sindacato inventato, ma la CISL sì, la CISL con la sua base cattolica, soprattutto quella diciamo un po' combattiva che c'è stata negli anni 60-70, diceva non esiste, insomma. Ma allora si fecero tante, fino a quel punto che talmente il sindacato mise difficoltà a fare in modo che le ditte, le imprese mettessero lavoratori carcerati, che alla fine questa cosa sparì. Ora è chiaro che da un punto di vista di principio era giusto togliere questa forma di schiavismo in carcere, però per i detenuti hanno bisogno di qualche soldo in tasca, e anche le detenute, perché come comprano le sigarette? Non puoi mangiare sempre la sbobba carceraria, se no ti viene tutto il possibile malattia all'apparato digerente. Devi in qualche modo cercare di comprarti qualcosa da mangiare, il giornale, le sigarette, un pacco di pasta per farti lo spaghetti agli olio, cose un po' migliori. E quindi è stato un problema. Problema aggravato dal fatto che man mano lo Stato, siccome doveva pagare il debito pubblico per fare le grandi opere inutili e mafiose, doveva contribuire a dare una mano alla mafia, perché la mafia porta ricchezza, così dicono, è chiaro che doveva levare i soldi ai poveri, tra questi c'erano pure i detenuti. Ha continuato a levare i soldi da 15 anni addietro fino ad oggi, hanno continuato a levare soldi che permettevano ai detenuti di lavorare, eccetera. E difatti i lavori in carcere sono quasi bloccati, a volte si fanno fare un mese lavora te per esempio, così metti in tasca quei 300-400 euro, un altro mese lavora quell'altro, così almeno ti fai bastare quei 4 soldi per comprarti le sigarette e qualche altra cosa. Questa è la situazione carceraria. In carcere servono i soldi ai detenuti, e infatti è un appello che facciamo, al di là delle baggianate che dicono i reportisti così poco informati, mandate aiuti, mandate soldi in carcere, perché servono, soprattutto questo periodo che c'è questa grossa presenza di persone che non hanno parenti in Italia, in quanto provengono da altri paesi, e poi perché sono scappati da guerre o altro, è chiaro che hanno bisogno di lavoro, ce n'è poco, lavoro retribuito. Qual è il problema allora adesso? È cominciato da qualche tempo fa, e difatti una cosa così importante non doveva sfuggire a chi dice di fare del giornalismo interessandosi di lavoro in carcere. Alcune aziende, per esempio l'IKEA, tanto per non far nomi, ma anche altre, hanno pensato che si può utilizzare di nuovo il lavoro carcerario, visto che la battaglia di queste grandi multinazionali che fanno tanti oggetti, quindi che hanno attività con un alto contenuto di manodopera, non fanno oggetti tecnologici, no? Ma appunto, sapete che fa librerie, divani letto, cioè cose da arredamento, quindi che c'è molto lavoro dentro questi oggetti qui. E allora hanno pensato di utilizzare il lavoro carcerario. Per ora c'è un esperimento per far fare le tovaglie, le coperte, i ricami, perché vende pure questa roba qui, che è ad alcune lavoratrici, di un carcere, mi pare Monza, non so, adesso non è importante, di 2-3 carceri l'ha presa come esperimento per far fare lavoro alle detenute. Attualmente il sindacato punta che i detenuti e le detenute dovrebbero essere pagate con quota sindacale, quindi esattamente come gli altri, perché questa cosa sarebbe non solo è un abuso di potere, ma è anche schiavismo, ma è anche contrario alla Costituzione, perché la Costituzione dice parità di lavoro, parità di salario, poi nessuno lo applica, però insomma lì c'è scritto, e quando c'è il mezzo dello Stato non è che può far tanti cincischiare. Oggi, fino a ieri l'ha fatto perché nessuno lo diceva, adesso non lo può più fare perché il sindacato perlomeno ha messo questi paletti. E allora il problema è che la paga reale effettiva viene decurtata, cioè l'azienda prende blocca un quinto, perché non si sa se tu fai danni, cioè io ne tengo un quinto di questo, del tuo salario, e se lo accantona te lo darò a fine pena quando esci, se non hai fatto nessun disastro. Secondo, la quota mantenimento la accantono, una parte la trattengo perché potrebbe servire a pagare nel caso scusa, nel caso che tu vieni input condannato, e quindi anche a pagare le spese processuali, possono servire ad accantonare anche quota per spese processuali. Quindi alla fine ti dà sempre un terzo, un po' di più, un po' di meno, insomma stiamo lì, e però l'azienda paga l'intero salario e viene preso dall'amministrazione carceraria. Questa è la situazione oggi. È sempre conveniente al padrone, perché per quel discorso che diciamo prima, che e non è nuovo, non è che lo dicono gli estremisti, i cattivi, i sovversivi, no, lo dicevano i dirigenti sindacali negli anni 60 tranquillamente, lo diceva Vittorio Foa, questi qui, cioè, che non erano rivoluzionari, erano bravi sindacalisti, non venduti come quelli di oggi, ma dicevano: guardate ragazzi, che se voi non è solo il salario che allora veniva rubato, no, che glielo dovete dare intero, primo, ma secondo, il lavoratore deve avere una libertà di movimento, deve potersi organizzare in sindacato o in comitato, fare delle rivendicazioni, fare assemblee. Per allora si sbatteva per ottenere le 12 ore annuali di assemblea l'anno in tutti i posti di lavoro, che poi si ottennero, ecco. Quindi anche tutti i lavoratori devono avere questa possibilità, perché se no il padrone comunque li schiaccia, non solo sul salario ma anche sui ritmi del lavoro, cioè devono poter contrabbattere alle imposizioni del padrone, altrimenti non c'è rapporto, cioè il rapporto capitale-lavoro salta completamente, diventa dittatura totale, più di quella che già c'ha, però perlomeno è nascosta da questa, cioè il lavoratore se oggi può scioperare, può fare atti di sabotaggio, può rallentare la produzione, può fare tantissime cose se lo vuole, si organizza per farlo, che poi non lo fa è un altro discorso, ma non c'è una legge che vieta lo sciopero, ancora non c'è, anche se hanno limitato, cioè comunque poi lo può pure fare rischiando anche di suo. In carcere non puoi fare assolutamente niente, il lavoratore in carcere non può fare assemblee, prima cosa, è vietatissima in carcere, non può fare ovviamente sciopero, non può fare rivendicazioni, non può organizzarsi con i suoi compagni di lavoro, quindi il lavoro in carcere è comunque una sorta di schiavitù, anche quando si dice mandiamoli a pulire le strade. Qui proprio il delirio è totale, perché lì significa mettere i lavoratori che sono in mano dello Stato, e cioè i detenuti e le detenute che sono in mano dello Stato, a fare i lavoratori per conto di un'amministrazione pubblica, comunale, eccetera, eccetera, quindi altro istituzione pubblica, quindi sono sottoposti a due istituzioni che li trattano entrambi come persone, perché lo sono, private della libertà e quindi private di ogni movimento. Quindi ancora una volta doppia schiavitù stavolta. Questa è la grande novità che viene da questa bruttissima trasmissione, bruttissima di poco, cioè aggettivi sarebbero più forti, però adesso lasciamo stare. Importante è questo, di fatto hanno dimostrato ancora una volta che di carcere non si conosce niente, non si ha paura di affrontare i temi fondamentali, scottanti, e ci si relega ai luoghi comuni, al populismo da quattro soldi. Allora 15:52, per finire con questa storia, perché è stato uno spunto anche per parlare di questioni che non ne parliamo, un po' di storia, un po' di riflessioni a fondo, capire che cos'è il carcere e perché ce lo dobbiamo tenere ancora sul groppone, che poi sta realmente sul groppone di uomini e donne che ci sono infilati dentro e ne transitano tanti, 80, 70, 80 mila l'anno, quindi non è uno scherzo, vabbè, e vediamo, no, quello, l'ultima cosa, diciamo, è che come hanno ieri molti giornali hanno parlato di questa cosa, articoli, allora per esempio dalle colonne del Fatto Quotidiano, Susanna Marietti, che però è dell'associazione Antigone, quindi conosce il carcere, era pesantissima, il titolo era: il lavoro obbligatorio per i detenuti è un abominio, Report sbaglia, e vabbè, chiaramente quindi affronta criticamente, non va a fondo perché non lo fa nessuno, anche di quelli in gran parte che hanno criticato pesantemente il contenuto, l'indicazione, diciamo, della trasmissione Report, perché si è persa un po' si parla molto questo discorso dell'emergenza, parliamo di che cosa fare adesso, subito, domani, senza vedere che poi ci trasciniamo questo mostro e lo alimentiamo pure, questo alla fine ci mangia tremendamente. Comunque sia, è la critica della Susanna Marietti è abbastanza buona, e dice il lavoro gratuito poi porta anche delle, perché appunto era zeppa di errori, di sbagli, di falsità, la trasmissione Report, e quindi dice il lavoro gratuito ma volontario di pubblica utilità è già oggi previsto dalla legge, però ha solo 250 applicazioni. Come mai? È colpa dei comuni che non l'accettano? No, il problema è che è questo, poi dimostrato in questo aspetto ancora non conoscere niente i meccanismi, che chi sta in carcere appunto non è una persona, non è più una persona, al momento che viene arrestato e sbattuto là dentro non sei una persona. L'avvio ai lavori di pubblica utilità che sono previsti, tutte queste cose sono previste dalla legge, anche i direttori dicevano perché ce n'ha solo 6 al lavoro, perché dice non è che lo prendi e dici vai a lavorare fuori, va analizzato ogni detenuto o detenuta, sono persone che hanno perso la loro identità personale, gli è stata tolta dallo Stato quando li ha arrestati e li ha incarcerati, quindi per mandarli per esempio fuori a lavorare gli devono fare l'identikit di nuovo, allora vedere se si è comportato bene in carcere, se si ha rispettato tutto quello che si chiama trattamento, non a caso le parole, attenti alle parole, i detenuti e le detenute stanno in carcere vengono trattate, così si dice, trattate, un termine che in italiano si usa per gli oggetti, per esempio per gli alimenti, cioè le cose vanno trattate, le cose, non le persone, invece in carcere si dice va il trattamento. Come ha risposto al trattamento? Come è stato trattato o trattata? Se ha risposto positivamente al trattamento può essere, dopo altre osservazioni, essere avviato al lavoro esterno. Questa è la realtà del carcere, non è che si prende e si manda fuori, figurati se fanno uscire uno dal carcere e vengono i capelli bianchi a tutti, no, ogni persona deve essere valutata, e come gli devono fare una sorta di radiografia, individuare punti per punti, ma questo farà ancora il cattivo. La giustizia moderna ha la presunzione di prevedere il futuro, si sentono un po' come nella magia antica, insomma, no? Io devo prevedere, tanto è vero che per esempio in Italia esiste, non in tutti i paesi, però insomma in alcuni, in Italia c'è ancora, la pericolosità sociale. Che vuol dire la pericolosità? È quella per esempio che tiene dentro i manicomi criminali le persone, che toglie un sacco di diritti alle persone, che tiene in pericolosità sociale vuol dire che qualche personaggio della cosiddetta giustizia di Stato si assume la presunzione, come se fosse un mago, di dire questa persona secondo me nel futuro farà dei reati. Non sta scritto da nessuna parte, ma non lo sa nemmeno il soggetto se farà reati. Quando uno esce dal carcere, quando uno ha finito la pena, la sta per finire, non sa se domani farà, dipende da tante cose, chi incontra, come si sente, non lo sa nessuno. Il futuro, come dicevano gli antichi, sta sulle ginocchia degli dèi, che loro credono agli dèi, ma non so se uno crede agli dèi o non crede agli dèi, ma sta di fatto che comunque non sta tra gli umani, quindi che dei personaggi della giustizia vogliono prevedere il futuro dei detenuti, questa però purtroppo è l'assurdità. Quindi dicono vabbè, questi detenuti probabilmente non faranno più reati, per cui li possiamo mettere fuori. Questi altri non si sa, vanno ancora osservati. Ecco, l'osservazione, il trattamento, questi sono i termini che del carcere. Il carcere non si conosce in questo paese, men che meno i giornalisti di sinistra che dicono appunto che loro hanno a cuore non lasciamo i detenuti in ozio, dicevano, vabbè. Insomma, poi dice il lavoro gratuito è obbligatorio, oltre a togliere mercato lavorativo ai cittadini liberi, quello appunto che diceva Cigelli una volta, è un vero abominio concettuale per una società democratica. Ma a parte la società democratica, che insomma mi pare un po' eccessivo definire questa società democratica, perché appunto se la vediamo sul carcere era nell'impostazione, era più democratica alla fine dell'Ottocento, quando hanno detto ma il carcere non serve più, non funziona, troviamo delle alternative. Poi hanno fatto delle schifezze, però l'idea era che il carcere non funzionava più, che non va bene in simbiosi con la società democratica, quindi bisogna trovare alternative. Poi hanno trovato delle schifezze, appunto il lavoro obbligatorio all'esterno, come oggi ce lo vuol riproporre Report, però chiaramente, cioè, la critica al carcere era molto più forte alla fine dell'Ottocento che non adesso. Nella società di oggi c'è un disastro, insomma, vabbè. E c'è un'ideologia forcaiola molto più forte che allora. Non che stessero meglio i carcerati allora, perché ho detto, attenzione, sempre le due storie, la storia del carcere e la storia delle persone carcerate, sono due storie. Noi cerchiamo di raccontare la storia delle persone carcerate andando a vedere dove va la storia del carcere, dove ci porta il carcere, perché sono due cose diverse. La cosa drammatica è che la Report, perlomeno chi ha impostato quella trasmissione, è sembrata chiaramente per tutti che a loro interessasse molto di più l'andamento del carcere che non delle persone carcerate. Tant'è vero che hanno detto il carcere costa troppo, mandiamola a lavorare gratuitamente fuori, così costerà di meno. E va bene. Oh,